l'amico non sbagliar mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto. La regola dell'amico proprio te.
Ritrovati amici di Radio Time 90 da Alessandra Forestieri ad una nuova puntata della Regola dell'Amico. C'è aria di festa ed anche Time 90 vuole festeggiare con voi dedicando questa rubrica interamente al Natale. Comincio col salutare Alessandro Pipitone che si occuperà della parte tecnica ed i miei amici Alessia, Mano e Damiano che in questa occasione speciale vestiranno i panni di veri e propri elfi di Natale, portandovi in dono tanti racconti che, anche se per un breve arco di tempo, vi faranno tornare bambini. Ricordate le lunghe serate trascorse in famiglia? Bene, allora per rivivere quei momenti, senza anticiparvi nulla, passo subito la parola ad Alessia.
Grazie Ale, ciao a tutti gli amici di Time 90. Natale, Capodanno, la Befana mettono tutti d'accordo su poche, pochissime cose. Copertina calda, qualcosa da sgranocchiare e film da vedere in TV comodamente spaparanzati sul divano. Le pellicole cinematografiche con le loro colonne sonore ci hanno accompagnati tra infanzia e adolescenza e continuano a farlo anche oggi, monopolizzando quasi gli infiniti canali digitali e satellitari che ci ritroviamo. Gli anni 90 in questo senso la fanno da padrone, con qualche inserimento dei primi anni 2000 e un tuffo nei meravigliosi anni 80 da cui vorrei partire per questo breve viaggio. Dal 97 non c'è vigilia di Natale che si rispetti senza Una poltrona per due. Mitica versione del Principe il Povero con protagonisti l'agente di borsa Louis Winthorpe e il mendicante Billy Valentine, interpretati da Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Il film, dal titolo originario Trading Places, è dell'83, ma è appunto nel 97 che è iniziata la sua fortuna come film di Natale trasmesso ogni 24 dicembre da Italia 1. Winthorpe è ricco, antipatico e superficiale, mentre Valentine è un simpatico imbroglione. I datori di lavoro del primo, i due anziani fratelli Duke, decidono di scommettere scambiandogli di posto. Valentine si ritrova ad avere un prestigioso lavoro nella borsa di Filadelfia, mentre Winthorpe perde tutto. L'esperimento servirebbe a capire se le persone sono geneticamente portate alla criminalità o se invece il contesto in cui vivono a condizionare il loro destino. Ad una festa di Natale organizzata dalla Duke & Duke, la scommessa sembra vinta. Valentine si dimostra un ottimo investitore in borsa, mentre Winthorpe è disperato e inizia a dare di matto. Uno dei due Duke paga all'altro il dollaro scommesso, ma Valentine assiste alla scena, capisce tutto e si allea con Winthorpe per vendicarsi facendo perdere tutto il patrimonio ai Duke in un'operazione di borsa. Tutto gira intorno ai futures, un particolare tipo di contratto in cui si scommette al ribasso o al rialzo sul prezzo che un prodotto avrà in futuro. Nel caso di Una poltrona per due, la speculazione è sulle arance e sul succo d'esse derivato. Valentine e Winthorpe fanno arrivare l'informazione sbagliata ai Duke, che investendo tutto il loro capitale si tirano dietro anche tutti gli altri investitori, che si fidano di loro. Nel frattempo i due protagonisti agiscono all'esatto opposto, morale della favola, missione compiuta. Negli Stati Uniti stipulare futures in base a informazioni ottenute dal governo non era illegale quando uscì Una poltrona per due, lo diventò nel 2010 con una legge a cui spesso ci si riferisce come la Eddie Murphy Rule. Una curiosità, nel Principe cerca moglie dell'88 il protagonista Eddie Murphy incontra i personaggi di Randolph e Mortimer Duke con il cameo di Ralph Bellamy e Don Amici, i quali dopo essere finiti in bancarotta alla fine della pellicola dell'83 sono diventati dei senza tetto, un'autocitazione del regista di entrambi i film, John Landis. Nella colonna sonora, oltre a Mozart, tanti gli evergreen, da Locomotion alla hit anni 80 Do You Wanna Funk di Sylvester. ha mai desiderato di avere casa libera per le feste quando era bambino. Desiderio esaudito in Mamma ho perso l'aereo, Home Alone, film cult del 1990, diretto da Chris Columbus con protagonista Macaulay Culkin, quel Kevin McAllister che viene dimenticato dalla famiglia, che parte così per Parigi senza di lui. Il bambino, libero di fare ciò che vuole, riuscirà persino a far arrestare due ladri interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern, che volevano svaligiargli casa.
Lo sappiamo che sei lì, e anche che sei solo.
Su, da bravo ragazzino, apri. C'è Babbo Natale e il suo folletto.
Non vogliamo farti del male.
No, no.
Alcune delle battute migliori di Kevin in Mamma ho perso l'aereo sono legate al gangster movie che guarda e che usa per allontanare i ladri da casa. È inutile cercare Angels with Filthy Souls. Nella realtà non esiste, è stato creato per l'occasione.
Chi è?
Lì del nero, signore, ho portato la pizza.
Lasciala davanti alla porta e levati dalle scatole.
Ok. E per i soldi?
Quali soldi?
Quelli che mi deve per la pizza, signore.
Ah, sì? E quanto dovrei darti?
Sono 11,80, signore.
Tieni il resto, lurido bastardo.
Dopo 9 mesi di permanenza in sala, il film, costato appena 18 milioni, totalizzò quasi 500 milioni di dollari. Fu il secondo più alto incasso dell'anno in tutto il mondo dopo Ghost, rimasto tale per 20 anni, fino ad Una notte da leoni 2, uscito nel 2011. In Italia, la sua prima visione TV su Canale 5, l'11 ottobre del 93, ha registrato oltre 13 milioni 600 mila telespettatori, in assoluto l'ascolto fino ad allora più alto per un film trasmesso dalle reti Mediaset. Seguito da Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York, Mamma ho preso il morbillo e Mamma ho allagato casa, solo Home Alone 2, uscito nel 92, però è l'unico sequel che presenta lo stesso cast tecnico, gli stessi interpreti e gli stessi personaggi, gli altri sono solo spin-off. Sono sicura che tra di voi ci sono molti brontoloni che vorrebbero solo che dicembre passasse il più velocemente possibile. A voi consiglio un film del 2000, Il Grinch, diretto da Ron Howard, interpretato dal grande Jim Carrey. Il Grinch è una creatura verde, rugosa, sempre di pessimo umore, che vive come un eremita in cima alla montagna che sovrasta il villaggio di chi non so, abitato dai tranquilli non so chi. Al contrario dei non so chi, lo scorbutico Grinch odia il Natale. Durante la notte della vigilia, il Grinch decide così di eliminare questa festa una volta per tutte, rubando tutti i regali e le decorazioni mentre i non so chi dormono ignari. L'intervento della bambina Cindy Lou impedirà al Grinch di distruggere lo spirito natalizio e farà capire agli abitanti di chi non so il vero significato del Natale. quanto lavoro per questo film. Pensate che la tuta da Grinch indossata da Jim Carrey è ricoperta di peli di yak, tinti di verde e cuciti a mano uno ad uno. Il set della città di Chi non so è stato costruito principalmente dietro il Bates Motel. Durante una pausa delle riprese, Jim Carrey, brandendo un coltello, ha spaventato i turisti dello Universal Tour che visitano il famoso albergo di Psycho. Lo stesso Jim Carrey, inoltre, per questo film ha preso lezioni zen per imparare ad avere pazienza. Si è dovuto infatti sottoporre a circa 2 ore e mezza di trucco al giorno per trasformarsi nel Grinch, il tutto per la bellezza di 92 giorni passati sul set. Permettetemi di chiudere questo mio spazio di dicembre citando gli eroi buoni della mia infanzia, così come di quella di milioni di persone in tutto il mondo, Bud Spencer e Terence Hill. È vero, Botte di Natale del 94 con il suo flop al botteghino sancì di fatto la fine del duo inossidabile, ma ogni volta che mandano in replica uno dei loro 16 film insieme, sfido chiunque a non soffermarsi almeno per un paio di scene, doppiando a memoria tutte le indimenticabili battute. Con un Natale in stile western vi saluto e vi auguro buone feste! Ciao!